Castellano, sin pluma.
Innanzitutto ti ringrazio, capo, perché mi sono un po' riconciliato. Come stesso, sì, sono un po' riconciliato. Il clima è buono, quindi allora, uno dei temi che io mi sto portando dietro, proprio con questo invecchiarsi della vecchiaia, ecco, appunto, i tempi brevi. Ecco, c'è questa storia, insomma, che effettivamente, a parte che sembra che diamo fastidio ai giovani, ma e quindi da qui la teoria folle della rottamazione, idiota, almeno per quanto mi riguarda, ma non perché sono vecchio, perché è idiota in sé, caspita. No, al di là di questo, no, ecco, quello che mi passa dalla coscienza è che probabilmente l'umanità, anche per responsabilità della Chiesa ufficiale, per quanto riguarda noi,
cioè la nostra responsabilità,
anche, no, la nostra, sì, la nostra con probabilmente, insomma, siamo vissuti troppo nell'immagine del pastore e delle pecorelle. Cioè la sensazione, insomma, che ho è che, e non è una invenzione casuale, ho incontrato un testo di un camaldolese di origine induista, com'è Franca?
Uvarapu.
Guarda, devo dire che la lettura di questo testo, tu sai che nella cultura induista si arriva all'affermazione "io sono Dio", affermazione tutta da mettere a fuoco, appunto, eccetera. Però, ecco, da questo discorso che fa questo camaldolese, c'è una lettura del messaggio che Gesù ha lasciato con la sua vita e con le sue parole, incentrato in quell'affermazione stupenda di Gesù di Nazaret: Padre, fa che come tu e io siamo una cosa sola, fa che loro siano una cosa sola con noi. Allora, questo Guarapu arriva addirittura a dire che deve crescere la nostra coscienza di identità con Dio, cioè superare questa specie di diaframma, di un qualcosa che ci hanno messo in mezzo, e non vorrei dire per ragioni di potere, perché quando tu riesci a isolare Dio dall'uomo, te ci metti in mezzo, ed ecco certe espressioni di potere anche dalla, purtroppo, anche dalla Chiesa ufficiale. Ma questo discorso, questa chiamata ad essere parte, cosciente, responsabile del divino. E qui viene anche il discorso dell'approccio olistico anziché l'approccio lineare di cui a Cartesio, eccetera. L'approccio olistico, cioè questo inserimento nel tutto e questa assunzione di responsabilità piena da parte nostra, non perché siamo dipendenti da qualcuno, ma perché è la nostra responsabilità rispetto alla realtà, al tutto, che deve portarci, credo, almeno io lo sento, non muovo mai,
dipendenti buoni,
ma ecco, ti assicuro che, insomma, è una cosa che mi rende anche un po' più tranquillo rispetto alla morte, rispetto a lasciare questo casino, insomma, ma ecco, questa cosa della assunzione piena della nostra responsabilità sulle sorti del mondo, della vita, della società, insomma, ecco, questo salto o questo passaggio, che è un salto antropologico, credo che si possa dire,
sì.
E credo che quelle minacce di sconfitta, quelle minacce che stiamo maturando, ho la sensazione, l'illusione forse, comunque la speranza, che portandoci su un livello di maggiore coscienza di responsabilità. Ecco, grazie.
Grazie, sì. Sì, è bene procedere perché il tempo ormai è passato. Sì. Allora, che altri vogliono intervenire? Sì, sì. Se vieni qua è meglio perché così puoi urlare o farti sentire. Fatto Cesare, ecco.
La passione. Io mi domando nel discorso che hai fatto te, siamo rimasti in una dinamica di questo mondo che progredisce attraverso la nostra accoglienza di germi vitali, eccetera. Io mi domando se si può aggiungere un'altra cosa, e cioè quando qui dice il Vangelo ci saranno dei segni, quindi la luna e il sole in un linguaggio apocalittico, cioè praticamente vengono meno i riferimenti usuali della nostra vita, e appare il figlio dell'uomo, voi alzate la testa, il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Allora, questo può, noi in modo tradizionale parliamo di fine del mondo, ma non è, può non essere una fine del mondo, ma può essere una ricapitolazione in Cristo, in Dio, del mondo, cioè può essere oltre che questo mondo che progredisce, anche in un certo senso, non so come dire, un salto, perché appare il figlio dell'uomo, cioè è una cosa molto, molto specifica in un certo senso.
E questa è la mia domanda.
No, è una domanda, cioè, realmente lo diceva già Cesare, è un salto antropologico, cioè un figlio nuovo, una nuova umanità, un modo nuovo di vivere all'interno della storia, che esprime potenze celesti, ma è figlio dell'uomo. Capite? Allora c'è il coinvolgimento del tutto, della forza della vita, dell'energia cosmica, diciamo come volete, insomma, noi diciamo dell'azione di Dio, ma il fatto è che è un'umanità nuova, e quindi è una tappa del processo della storia umana, oggi diciamo dell'evoluzione della specie umana, e in questo senso ci sono mutazioni reali che non avvengono più a livello biologico, oggi sono mutazioni che avvengono a livello spirituale, modalità nuove di vivere le relazioni, di possedere le cose. Ecco, noi per esempio abbiamo ancora la percezione, almeno nel nostro mondo occidentale, che le cose noi le possediamo, che sono nostre, che le ricchezze che abbiamo ci appartengono, che i beni che abbiamo sono a nostra disposizione, il nostro vuol dire il personale, mentre dobbiamo giungere ad una modalità nuova di gestire le cose a beneficio di tutti. Insomma, sono cambiamenti culturali e spirituali che modificano l'esistenza umana, l'uomo, il figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Non so se è chiaro, no? Adesso voi intervenite. Sì, vieni, ecco, vieni.
Vieni Antonio, così c'è completo qua. Allora.
Prima di tutto vorrei dire, richiamandomi a quello che diceva Cesare, il Vangelo dice date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Ebbene, dall'intervento di Cesare mi pare che qui lo dobbiamo modificare e dire date a Cesare quel che è di Dio. Parla dell'identità con Dio, quindi date a Cesare quel che è di Dio. Va bene, a parte le battute, volevo sottolineare questo aspetto. che trovo di importanza capitale. Ecco, dunque, state attenti che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso.
Questa è una nuova nazione, senza attesa.
E questo è il tema che io sto vivendo da quest'estate. Sì, ed è legato al tema, quello che tu dici sempre, la morte ci chiede di trovarci vivi. Ecco, credo che sia legato lì, ma quest'estate ho avuto un'illuminazione, perché di fronte a certi problemi, a certi travagli, io sono curioso, magari cerco sempre cose nuove, magari c'è. Però a un certo punto mi sono detto, sì, io ho imparato tante cose nella vita, forse poche rispetto ad altri, molte rispetto anche ad altri ancora. E vabbè, cosa posso ancora imparare? Sì, posso imparare magari qualche cosetta, qualche altra, ma alla fine il mio bagaglio complessivo quanto cambia, diventa ormai insignificante. Io ormai, sai, dopo gli 80 anni è chiaro così. E allora mi è venuto come illuminazione, beh, io ormai devo solo imparare a morire. Che non significa prepararsi a morire, un'altra cosa. Perché prepararsi a morire vuol dire, vabbè, io la vedo imminente. No, imparare a morire. Perché altrimenti, dico, mi può capitare, quello che capita a molti, che arrivano come fosse un traguardo, non arrivano lì, lo passano senza neanche accorgersi. No? Sì, moltissimi, no? E poi anche la cultura dominante, perché tendenzialmente, ma non bisogna parlare della morte, ma no, perché la gente si spaventa, ma no, ma cosa dici, ma no, quella eccetera. Io invece credo che dobbiamo imparare a morire e quindi trovare questi elementi, altrimenti ci può capitare che non vi piangono dentro vita. Ecco, io non vorrei che quando arriva sorella morte mi trovassi impreparato, mi piacerebbe essere preparato. Questo credo che sia importante.
Sarebbe già la fine, però io credo che
no,
ci,
non è la fine.
Ci diamo ancora qualche
non
minuto.
È la fine.
Vieni, vieni.
Guarda bene l'orario.
Sì. Sì.
Non c'è la mia?
Sì, sono le 3:30.
Sì, sono le 3:30.
E quando, fino a che ora è? Alle 4 mi pare, no?
Dov'è
l'orario? Il foglio... No, non c'è quello. È quello che, quel foglio che hai lì. Quel foglio che hai là. Eh sì, come no, sta lì l'orario.
Perché mi allarga sempre il cuore quello che tu dici, però alla fine della messa si dice Dio è onnipotente. Allora, in che cosa Dio è onnipotente? Perché io l'ho capita bene la lezione che Dio non interviene nella storia, che siamo noi gli artefici della storia, che la possiamo cambiare se accogliamo l'azione di Dio. Ma allora in che cosa Dio è onnipotente?
Sì, e questa è una domanda importante, però sì, ad ogni modo, onnipotente non vuol dire che può fare tutto, perché nella creazione, nella storia, l'azione di Dio passa sempre attraverso le creature, passa sempre, cioè è sempre limitata, è sempre perfetta. È onnipotente perché può creare, cioè ha la forza creatrice. Allora, è onnipotente in sé, nel senso che tutto ciò che possiede viene sempre comunicato nella vita divina, come noi possiamo, non lo possiamo immaginare, e quindi in questo senso, cioè ha tutta la forza che la vita possiede, ha tutta, è la perfezione compiuta. Però nella creazione e nella storia l'azione di Dio passa sempre attraverso le creature e quindi diventa sempre azione incarnata, cioè limitata, quindi imperfetta, quindi non c'è un'azione divina all'interno della creazione della storia, c'è la forza creatrice che alimenta. Infatti il termine di per sé, come sapete, traduce il greco,
Pantocrator,
Pantocrator, che significa
che collega tutto, che unisce tutto, che tiene tutto nelle proprie mani. Però siccome i latini non avevano un termine corrispondente a quanto creato, come succede anche oggi, per esempio il termine inglese, alcune volte noi non sappiamo tradurli e utilizziamo il termine inglese, ma perché non c'è il corrispondente, perché le lingue non si corrispondono perfettamente, perché sono invenzioni di popoli, quindi di persone, e ciascuno ha le sue invenzioni secondo il genio della propria lingua, secondo le proprie proprietà. I latini non avevano un termine corrispondente a pantocrator, come non lo abbiamo noi in italiano, tanto che usiamo una perifrasi, diciamo, che tiene tutto nelle proprie mani, che sostiene tutto, pantocrator, sì. Va bene. E allora i latini hanno utilizzato, quando hanno espresso la parola pantocrator in greco, che era nel simbolo cristiano, quando i latini si sono trovati a tradurre il simbolo, cioè il credo che noi diciamo, credo in Dio Padre Onnipotente, lì c'era pantocrator, non avendo un termine corrispondente, hanno utilizzato il termine omnipotens, che veniva utilizzato per parlare di Giove. Giove era Jupiter Omnipotens, il Dio Supremo, il Dio degli Dei, insomma, viene chiamato Omnipotens. Allora i latini, trovandosi in questa difficoltà di tradurre pantocrator, hanno utilizzato come una specie di inculturazione, cioè utilizzare i termini che erano comuni, hanno utilizzato il termine Omnipotens. Quindi però nella storia dopo, e questo termine dei teologi alcuni hanno interpretato in un senso assoluto, cioè che può fare tutto, anche il contrario, no? Cioè che non è legato alle dinamiche della creazione e della storia, per cui per esempio si chiedevano per esempio se poteva fare un circolo quadrato, allora dicevano, alcuni dicevano che la potenza di Dio era assoluta, quindi non c'era nulla che poteva, ma queste sono assurdità, sono bestemmie, proprio perché non è vero questo, no. E quindi capite il perché dà fastidio, sì, questa è la ragione per cui, come vi ho già detto altre volte, per cui Arturo Paoli per esempio, no? Che ieri ha compiuto 100 anni, Arturo Paoli, ogni volta che c'è il termine omnipotente, mi benedica, misericordioso, lui dice, non dice perché. Vabbè, io credo che di per sé, se noi ci vediamo, cioè ci intendiamo, perché in fondo le parole valgono per l'uso che facciamo. Allora se ci intendiamo, cosa intendiamo con omnipotente? Cioè, nel senso che ha una forza di vita per cui noi possiamo vivere tutte le situazioni in modo salvifico e positivo. Ma non perché procedono secondo i nostri criteri, ma perché ci affidiamo senza riserve e siamo in grado di crescere come figli suoi sempre, perché nessuno ci può separare dal suo amore. Quindi io credo che questa componente di onnipotenza, ma in questo senso, che in tutte le situazioni ci può condurre là dove ci chiama, che in senso storico, quindi io credo che è bene mantenere, purché ci intendiamo, ecco.
Scusa.
Scusa,
ma torniamo al tema allora.
Sì,
ecco,
io sono bravissima.
Ah, sì, allora fino alle 16. Va bene.
Allora, io vorrei che tu spendessi ancora due parole invece sugli ultimi tre versetti.
Sì.
Gli ultimi tre versetti, in particolare sull'attenzione a se stessi per poter vivere. E questa è la consapevolezza di cui già hai parlato in qualche modo, e la preghiera come la funzione della preghiera, perché nel Vangelo è detta per sfuggire a queste cose e per presentarvi davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, io vorrei che tu, diciamo, storicizzassi la presenza davanti al Figlio dell'uomo e la funzione della preghiera in questa dimensione.
Cioè nell'omelia l'ho fatto?
Sì.
Nell'omelia?
Sì, forse sì.
cioè ripeti un momento,
no, se ti fermassi,
ah, sì, ho capito. Leggiamoli questi tre versetti, così mi date anche qualche suggerimento. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio. Infatti esso si abbatterà soprattutto coloro che abitano sulla faccia della terra. Adesso non siamo più abituati noi al laccio, ma immaginate proprio che loro che lo utilizzavano per gli animali selvatici, no? Il laccio proprio era uno straordinario nella cosa. Anche ah sì, il laccio, sì. Oggi noi non utilizziamo più il laccio, no? Perché? No, ma lo utilizzavo poi anche per me, quando un amico fuggiva, no? Quando uno scappava per un ladro o cosa. Allora, oggi noi abbiamo dei fucili, le cose, cioè, utilizzano, no? Se ogni tanto si sente qua. Allora, aspetta, noi utilizziamo il laccio, perché ci avevano il laccio a portata di mano, vicino alla porta, per cui poi si la lanciavano e riuscivano a prendere perché si erano attrezzati. Adesso non abbiamo più, abbiamo perso molte delle caratteristiche che avevano qui. Allora vegliacci, perché come un laccio si abbatterà soprattutto coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento pregando, questo io non l'ho sintetizzato prima, però è importante questo. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza. Dice qui, vedete, non dice perché Dio vi aiuti, no, pregate perché abbiate voi la forza di sfuggire a ciò che c'è, cioè di attraversare ciò che accade, perché e sei lì, lo vivi, di attraversarlo in modo da restare vivi, di comparire davanti al figlio dell'uomo. Sì, bene, sì.
Posso...
De Giorgio, sì, vieni qua.
No, ma posso dire che da qua sono alto.
E parli forte allora, vieni.
No, queste ultime due frasi che tu hai citato, che tu hai riletto, eccetera, secondo me sono proprio la risposta a quello che tu dicevi, che il bene è già, la verità è già, e noi possiamo renderla, come dire, attuale nella storia. Io mi chiedevo quali sono le condizioni per cui noi riusciamo a rendere presenti questo bene, questo amore, eccetera, eccetera, nella storia. Secondo me sono precisamente questi, cioè essere attenti a noi stessi, non appesantirsi nelle dissipazioni, eccetera, sì, eccetera, e in positivo vegliare pregando. Sì, è una linea, secondo me, di condotta che ci aiuta a rendere presente Dio nella storia, non so se si può dire così.
Chiarissimo, molto bene, grazie. Sì?
Urrella,
sì, adesso visto, sì.
Mi volevo aggiungere a quello, a precisazione che faceva Linda, sì, della richiesta di pensione.
Sì.
Ecco, mi chiedevo se questi segni di cui alla parte iniziale invece del passo del Vangelo, questi segni non possono riguardare la nostra, cioè non siano da prendere come segni naturali di tipo naturalistico, ma siano da considerare anche come propri della nostra vita. L'esperienza che noi facciamo della nostra vita può essere una esperienza di caduta del sole, di luna che perde la luminosità,
certo,
eccetera, cioè di opacità della nostra vita, di difficoltà, eccetera. Quindi predisporsi a cambiare mentalità, a vedere la vita sotto il profilo delle occasioni da cogliere, e mettendosi nell'atteggiamento
di comparire, di poter
comparire.
Sì, sì.
Di andare avanti, la preghiera, sì, come la funzione della preghiera per l'andare avanti, per diventare più umani,
sì,
non solo per raccogliere la forza,
chiaro.
Per trasformarla nella una maggiore umanità.
Benissimo, sì, Ornella, vieni qui. Sì.
Allora,
Dunque, no, due cose semplici.
Sì.
Vorrei che si approfondisse un attimino questo discorso degli affanni della vita. Perché è vero che ci sono molti affanni che, diciamo, ci creiamo un po' da soli, oppure perché affrontiamo male le cose, insomma, cioè degli affanni che diventano tali perché noi sappiamo affrontare nel modo giusto. Però ci sono anche degli affanni proprio legati a cose estremamente drammatiche a volte. Io ripenso a volte a, così, a periodi quando mia madre stava male, poi la nostra è stata operata, insomma, cioè, è stato un periodo veramente affannoso. E quindi ci sono degli affanni che quindi noi fatalmente ci troviamo davanti. Ecco, allora il pregare in quel momento non è detto che risulti facile, proprio dal punto di vista psicologico, penso, no? Che uno è tutto focalizzato su. E allora qui si aggancia il secondo discorso, cioè a proposito del discorso della morte che faceva Antonio prima, anch'io ci penso spessissimo e c'ho un po', no, cioè sono veramente preoccupata del momento, diciamo, della morte, proprio per vedere se chissà come affronterò. E però poi in realtà mi rendo conto che questo è un affanno sbagliato, nel senso che andrebbe riportato al presente, cioè oggi come oggi io posso semplicemente prepararmi affrontando le cose normali della vita. Cioè questo discorso del Kairos rischia di essere certe volte, anziché un aiuto, un ostacolo, cioè come se noi andassimo cercando delle occasioni straordinarie. E vabbè, ci stanno queste occasioni straordinarie, però penso pure che prepariamo la nostra risposta sulla base di come affrontiamo le situazioni più ordinarie della vita. Quindi secondo me il dare peso maggiore all'impegno quotidiano, a quello che capita, a saperlo affrontare bene, penso sia il modo migliore di prepararsi a questa cosa grande che poi avremo davanti. Vorrei anche che tu ridicessi qualcosa circa la speranza. Cioè, a me piace molto, ma non credo di averlo capito fino in fondo, il discorso che noi prepariamo il futuro, no? Come una cosa, prepariamo il futuro
possibile.
Rendendolo possibile.
Scusa una cosa, ciò che ha detto Ronella,
sì.
Imparare a morire, che mi pare importante, verissimo. Lei dice non come un evento eccezionale, ma insomma bisogna imparare quotidianamente, certo, ma in fondo è il discorso di dire che bisognerebbe imparare a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo.
Sì,
è questo, perché in fondo tutte le sere noi moriamo. Ecco,
sì.
Imparare a dire va bene,
Sì, tanto di lui, tanto tu. Vieni qua così.
No,
sì.
Lo dico da qua.
Papà.
Aggiungo una precisazione. Comparite di avere la forza di apparire davanti a quello che è il mondo. Noi lo viviamo stante la come il giudizio. Dice che noi dobbiamo rendere conto, ma lui sa tutto, ci vede e ci vede. A quel punto c'è anche un altro aspetto, che lui ci darà delle risposte, che noi portiamo dentro molto confuso, che abbiamo in parte chiarito, ma certo non tutto fino in fondo. Per cui mi ricordo che Guardini, quando stava morendo, diceva, se noi gli dobbiamo rendere conto, ma lui deve a noi delle risposte. E questo, anche in lettere teologiche di un amico, l'ultimo, scritte, e lui lo ribadisce, come dire, in fondo noi viviamo incertezze e luci, ma anche in oscurità, e lui ci darà risposte, anche quelle ci darà, quelle che noi non ci siamo dati, non abbiamo capito. E poi il fatto che le angosce della vita siano meno dovute ai nostri errori, certo sono dovuti ai nostri errori, ma questo non significa che per questo io ne sono catturata. Non farsi cattura, come dice Nico, significa non annientarsi. Se mi va tutto bene sono potente, se mi va tutto male sono finita. È là il discorso che
sì.
Mi sembra così,
sì. In ogni caso il giudizio, sì, il giudizio non dobbiamo considerarlo come una valutazione che viene data su ciò che noi siamo. Noi siamo il giudizio, siamo diventati quello. Chi sei? Ecco, il prepararci a morire è precisamente chiedersi ogni giorno chi sono diventato, chi sto diventando. Non è che cosa faccio, di bene o di male, ma chi divento, perché le cose che facciamo ci possono far diventare in un modo o in un altro le stesse cose. non sono, per esempio, se noi facciamo il bene, ci mettiamo al servizio degli altri, lo possiamo fare con modalità completamente diverse, per apparire, per dominare, per strumentalizzare gli altri, o per comunicare vita, diventando viventi. Prepararsi a morire vuol dire vivere tutte le situazioni diventando vivente in modo definitivo, cioè sviluppando la dimensione eterna, divina che è in noi, la dimensione spirituale, oggi possiamo dire, così da essere in grado di attraversare la morte vivendo. E questo è il prepararsi a morire. Sì.
Ecco, a me viene in mente quando fa il discorso della caduta delle stelle e del proprio modificarsi del concetto di autorità, nel senso che le stelle, la luna possono essere autorità esterne a cui uno fa riferimento e verso le quali deve fare qualche cosa per essere buono, per essere all'altezza. Mentre l'altra modalità è trovare dentro di noi questa autorità, che chiamiamo l'autorità, insomma, questo bene, che ci porta poi a esplicare, a crescere, a diventare. È un po' come mi viene in mente quando tu sei piccolo, ubbidisci al genitore perché devi, perché il genitore ne fa più di te, poi cresci e diventi praticamente genitore di te stesso. Cioè, da solo riesci piano piano a andare avanti nella vita, cogliendo dentro di te quei segnali che sono importanti, che ritieni buoni, nel senso buono come posso dire, qualcosa che ti tiene sempre, ecco, e questa anche la differenza tra lo statico e dinamico, ecco, questo se, io cerco di dirti quello che ho capito, però in realtà se tu me lo spieghi meglio, cioè il discorso che nella dinamicità c'è dentro di te qualcosa che si esplica. Nella staticità c'è qualcuno al quale bisogna fare riferimento, che bisogna compiacere o che a livello morale devi seguire. Ecco, questi due concetti, secondo me il secondo è sicuramente il migliore, perché tu in quel modo cambi continuamente, diventi e cresci. Chiaro. Nell'altro rimani piccolo e quello che sei e non ti muovi.
Va bene, grazie tante. Allora, possiamo terminare? C'è qualcuno che deve dire qualcosa ancora? Ecco, vieni, sì. Sì, è meglio, dai, vieni. Tanto vedi che c'è il posto per passare. Gli ho di qua, vabbè, come vuoi. Sì. Ecco, bene.
Allora, stamattina si parlava del dinamismo.
Sì.
E io ormai tutti quanti noi ci stiamo, come dire, abbiamo fatto nostra un po' anche la tua visione teologica della fede come una ricerca continua e che ci permette di rinascere anche sulle nostre imperfezioni. Sì. Tu puoi parlare del compimento finale.
Sì.
Allora io questa visione non riesco mai a conciliarla con quella di San Paolo. Che allora, almeno per come lo percepisco io, a me sembra sempre che ci venga trasmesso come una sorta di modello al quale noi dobbiamo adattarci. Lui a un certo punto parla per esempio di regole, voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato, oppure dice anche affinché come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, come se ci fosse un modo già prescritto, già chiaro al quale noi dobbiamo adeguarci. Allora volevo capire se questo mio fastidio è fondato o meno.
Ho capito bene. Dunque, allora, prima cosa, noi non siamo obbligati a pensare come Paolo. Questo è facile, è chiaro. No, anche perché, guarda, questa prima lettera dei Tessalonicesi esprime uno dei problemi che ha. Sai perché la leggiamo adesso qui? Perché la lettera di Tessalonicesi esprime la convinzione che stava per tornare Cristo dopo poco tempo. Qui siamo nel 50, 20 anni dopo la morte di Gesù, presso poco, no? E c'è la convinzione, hai detto che non venivate, invece siete venuti. Ah, ma sono tu. Va bene, scusa. Ma stamattina mi ha dato un messaggio che non veniva noi. Adesso ho visto un'apparizione, dicevo. Allora, allora dicevo, e loro, Paolo deve rispondere, tanto è vero, vedete, che poi dopo è successo che alcuni dei tessalogini non lavoravano più. Non lavoravano perché dicevano, ma che ci serve lavorare? Tanto sta per tornare, dopo tutte le cose sono sistemate, e loro allora lui deve scrivere, no, chi non lavora non mangia, dice no, dovete dargli da fare. Quindi non è che lui era convinto di questo. Paolo, questo è il primo documento scritto che ci è pervenuto dalla comunità, e appare proprio quello che diciamo stamattina. Che c'è un modo particolare di interpretare l'esperienza che è specifico. Noi non è che dobbiamo pensare come pensavano loro, però dobbiamo vivere quell'esperienza e tradurla con formule nuove. E quindi credo che su questo senso, quindi non ti devi preoccupare se scopri che pensi diversamente da Paolo, ma Paolo viveva 2000 anni fa, quindi va bene. Possiamo vieni, scusa che non abbiamo mai
rivedendo alcune immagini evangeliche, tipo Gesù davanti alla morte di Lazzaro che piange, molti autori dicono che piange perché vede già la sua di morte, e Gesù nell'orto del Getsemani allontana da me questo calice. Alcune riflessioni di sia di stamattina della signora che era qui, che diceva io già sono contenta perché mi proietto, e alcune riflessioni di stasera riguardante il tema sulla morte, io che molte non condivido, io dico queste riflessioni ancorate alla vita, ai progetti, non potrebbero essere l'ennesimo sotterfugio per sfuggire al tema reale della morte? Perché molte volte noi giochiamo, per chi non ha capito, per evitare, per sfuggire il reale tema della morte, allora non la nominiamo più, diciamo è partito, è andato via, qualcosa è venuto a... ecco, però per sfuggire, perché c'è questo tabù della morte, ecco, queste riflessioni sull'ancoraggio alla vita, il pensare io sono già felice, io mi proietto... Tutte queste riflessioni che sono sorte non potrebbero essere l'ennesimo sortesfugio per ricoprire, per ripresentarci un altro tabù che è quello della morte. Cioè io non voglio affrontare il problema morte e allora io mi proietto in questo senso, lo nascondo in questo modo. Quindi ho avuto questa impressione.
Capito. Questo certo è un problema, però mi sembra che dalle formule utilizzate qui appare il contrario, perché prepararsi quotidianamente alla morte vuol dire proprio tenerla così di fronte da non accorgersi. Quindi credo, riguardo alla cultura è giusto questo, che nella nostra cultura c'è ed è sempre un rischio costante questo di nascondere la morte. Però mi pare dalle riflessioni emerse appare il contrario, proprio che ci poniamo di fronte alla morte come un dato che appartiene alla vita, al punto da poterla costantemente nominare, non da evitarla, proprio da tenerla presente come criterio di vita. E infatti io abitualmente elenco cinque criteri che vengono dalla morte, proprio tenuti sempre presenti, per imparare a vivere. Perché il giorno in cui abbiamo imparato a morire, abbiamo imparato a vivere pienamente, viviamo pienamente viventi. Infatti tenere presente la morte significa utilizzare i criteri che vengono dalla morte per vivere intensamente. Allora qui è il problema della gioia che ricordava questa mattina Clotilde, no? Per cui non è un nascondere la morte, è scoprire qual è il valore positivo della morte, perché nell'antichità, almeno anche nella tradizione cristiana, la morte veniva considerata come un incidente e una punizione. Questo aveva caratterizzato l'elemento negativo della morte, mentre sappiamo che non è così. La morte non dipende dal peccato, è un elemento essenziale della nostra condizione. È come se il feto immaginasse di dover sempre restare nell'utero materno e star lì. No, non può, deve uscire. Anche noi non possiamo restare come siamo. Allora, Carmela, come vuoi ancora continuare? Allora, dai. È già ora, eh? È già ora. Allora,
solo... allora mi fa tutto pensare al discorso della di ricominciare sempre da capo, no? Quando l'hai detto anche stamattina, però è una cosa che riesco ad accettare con molta difficoltà anche quando mi capita, e cioè avendo magari già attraversato alcune tappe, uno pensa, così come nella vita, di avere più capacità, più forza per andare avanti, invece è come ci si rendesse conto che sei al punto di partenza. Tu hai detto che è normale,
sì, deve essere così.
Allora c'è a che vedere con la morte questo, no? Come ogni volta
devi arrivare alla morte come se dovessi nascere da capo. Va bene, credo che possiamo terminare, perché se no andiamo avanti. Bene, grazie. Sono le 4 secondo l'orario.
Perfetto, senti Carlo, quando è che deve fare la richiesta della colletta, Matelia?
Non lo so, dillo, sì. Sì, dallo. Allora, così anche ti invita.
Allora, volevo presentare un attimo l'associazione di cui sono presidente. Stefania 40. Ho stampato questo volantino per farvi conoscere tutte le piccole iniziative che facciamo, e però adesso, mentre parlavamo della morte, mi è venuto in mente un'altra cosa, perché l'associazione si chiama Stefania 40. Stefania 40 era una mia amica, un insegnante, un artista, una persona splendida, ed è morta 11 anni fa per un melanoma. Ma la sua morte ci ha sconvolto a tal punto che tutti gli amici, appunto, abbiamo pensato di fare un'associazione a suo nome per rimanere uniti. Però quello che ci ha sconvolto nella sua morte, e nello stesso tempo è stata un'esperienza che ci ha toccato tantissimo, è perché tutto il collegio dei docenti, lei era un insegnante, quindi tutto il collegio dei docenti, che si tratta di 100 persone, hanno fatto i turni perché Stefania non rimanesse mai sola. Lei stava all'Antea, era assistita all'Antea, e voi immaginate, quindi 100 insegnanti più tutti gli amici, che abbiamo fatto i turni perché lei 24 ore su 24 avesse sempre compagnia. E i suoi funerali sono stati una cosa di veramente una chiesa stracolma di gente, perché faceva teatro, era una persona molto, era impegnata politicamente, socialmente. Ed è stata un'esperienza talmente forte, cioè ancora mi emoziono a pensarlo, perché è stato un modo per superare la morte, che è brutta, cioè proprio da qua, soprattutto se è una persona di 45 anni nel pieno del suo attivo. Però è stata un'esperienza che ha dato la forza a noi di continuare e di superare questo momento così brutto. E da allora poi dopo, vabbè, abbiamo fatto questa associazione, abbiamo a suo nome, abbiamo devo dire, questa persona non era assolutamente religiosa, l'associazione è laica, e per la mia amica non era assolutamente una persona religiosa, e però io penso che la spiritualità sia un'altra cosa, no? Quindi le attività che facciamo sono improntate ai valori dell'uguaglianza e della solidarietà. Appoggiamo tante altre associazioni per dare un'opportunità di adozioni a distanza, e la cosa però che più mi sta a cuore, diciamo, è la scuola di Tafraute, questa piccola scuola nel deserto marocchino frequentata dalle popolazioni berbere che lottano veramente contro la desertificazione, e sono frequentata da 50 persone, sia adulti che donne e bambini, e abbiamo organizzato, c'è adesso un laboratorio di cucito, quindi le donne possono cucire, i bambini possono trovare un pranzo caldo, e la nostra intenzione è fare altri laboratori, il laboratorio di informatica, insomma sembrano piccole cose, però per chi le riceve sono tante.
facciamo poi il concerto sempre a favore dell'Antea una volta l'anno alla Chiesa Valdese, perché la Chiesa Valdese ce lo dà gratuito, nessuna parrocchia ci dà una sala gratuitamente, la Chiesa Valdese ci dà la sala gratuitamente, viene sempre una responsabile dell'Antea, sono dei concerti bellissimi, abbiamo adottato questi quattro bambini. E quindi io vi ringrazio per la fiducia che io non avrei mai chiesto, è stata Ornella che mi ha fatto questa sorpresa, mi ha detto ma perché non lo fate? Io vi ringrazio tantissimo per la fiducia e per la stima che mi avete dato. Grazie. Ci sono i calendari poi che fanno i bambini nelle scuole e il regalato dei calendari va comunque alla scuola di Tabraut. Grazie.
Hai esistito la prima parte del